salutare e dare il benvenuto al primo ospite di questa puntata di Cronache Azzurre, uno che di storia del Napoli ne sa parecchia, quindi andremo a chiedere anche a lui un po' di curiosità e di aneddoti sulle maglie del Napoli, che è il collega Bruno Marra. Ciao Bruno, benvenuto.
Ciao Gennaro, ben trovato a te. Sì, ciao, è certo di Bruno. Storia tecnica, ma non di design.
No, no, ma noi qui parliamo di emozioni, parliamo di storia della maglia associata anche delle esperienze personali. Ecco, noi stiamo chiedendo a quale maglia del Napoli siete più legati, ma non necessariamente per i successi sportivi, a quelle maglie, chiaramente siamo tutti i tifosi del Napoli, sono legati, ma per ricordi, ecco, Manuel ci ha detto quella del 97-98 perché cominciavo a giocare a pallone con gli amici, Salvatore ci ha chiamato e ci ha dato un suo ricordo. Ecco, Bruno Marra, ecco, qual è la tua, a quale maglia sei particolarmente legato?
Guarda, faccio una premessa. Sì. Io non sono particolarmente appassionato della materia. Cioè, okay. Per me le maglie del Napoli sono tutte belle, tutte non voglio belle. Adesso fare retorica, ma sono tutte belle.
Va bene.
E onestamente, proprio come io interpreto il calcio, ho più ricordi della stagione,
ecco,
che della maglia.
Che della
devo
maglia.
Dire, intanto, la maglia più bella è quella che deve arrivare, come la vittoria per i calciatori.
Okay,
quindi diciamo che è questa
okay.
Qui, sicuramente.
È come, la difficoltà della gara che
è
la più
quindi
difficile.
La più bella è sicuramente questa qua del centenario che arriverà per la prossima stagione che abbiamo ufficializzato da poco.
Certo,
per quanto riguarda invece strettamente lo stile, solo stile e abbigliamento, no? Nessun ricordo emotivo particolare legato al campo, io credo che Napoli abbia avuto una maglia bellissima, irripetuta e irripetibile, ed era la stagione 91-92. Io ricordo che da poco tempo avevo cominciato a intraprendere la professione di giornalista ed ero stato alla conferenza stampa di presentazione della maglia del Napoli che al tempo si tenne al Campo Paradiso.
Che anno era? Scusami, che anno
91,
era?
È la stagione 91-92,
91-92. Andiamo a ricercare, vai nel frattempo.
Ed era una maglia bellissima, che tra l'altro regalarono alla stampa. Una maglia che era talmente bella, io non la indossavo per giocare al calcio, anche se avevo soltanto 20 anni, la indossavo per fare serata, e c'era un colletto all'inglese favoloso con due bottoncini,
sì, della Umbro.
La maglia era sgriffata ambro ed era bellissimo con dei rombi,
aspetta, guarda che faccio. Allora chiedo a Nives Russo in regia, che saluto e ringrazio, di mandare in sovraimpressione, ecco, questa, ci perdonano gli amici
ed
di football,
Voiello era lo sponsor,
eccola,
c'era questo design all'inglese che veramente il Napoli poi non ha più ripetuto.
No,
adesso
no.
Non so se fosse comodo, però io ricordo benissimo che quell'estate ci andai in vacanza.
L'ha avuta per tre stagioni.
Bella.
Napoli ha vestito Umbro per tre stagioni consecutive.
Era talmente
per poi
bella quella maglia che io l'ho conservata per tanti anni, poi dopo vabbè è andata in dissolvenza, però quella come design me la ricordo bene. Poi tutte le maglie,
torniamo,
ho grande affetto per le maglie dell'era De Laurentiis, perché segnarono la rinascita, e quindi lì magari più un valore affettivo, quella di Lavezzi e di Amsterdam.
Certo.
Oltre a avere un design nuovo, diedero pure il segnale che erano tornati i fuoriclasse, no? L'identificazione, io dicevo sempre, per strada finalmente si dice facciamo che io sono Lavezzi, che sono Amri. Gli anni in cui Napoli tornò in Serie A e ricominciò una certa idolatria, una certa riconoscibilità nei suoi interpreti nell'era De Laurentiis. Quindi questo più che altro è... E poi, insomma, maglia... Poi, come giustamente dicevi anche prima, ti ascoltavo, noi figli degli anni 80 avevamo una maglia, due maglie. Oggi il marketing impone a più società, più maglie, più colori, ci si perde un po', anche se devo dire che il Napoli veramente, soprattutto nell'epoca De Laurentiis, ha mantenuto questa identità della maglia azzurra con varie No, nel senso come prima maglia, no?
Sì,
vari poi sfumature, però insomma è centrale sempre il bianco come seconda e l'azzurro come prima. Comunque, adesso vediamo cosa altre sorprese che ci aspetteranno magari anche oggi durante la conferenza.
Assolutamente sì. Intanto faccio un piccolo passo indietro, Bruno. Prima parlavamo di Brasile-Norvegia. Di una partita,
l'ho aspettato l'orario, anche solitamente non le vedo le partite,
certo.
Ma ieri valeva la pena,
assolutamente sì. Però è una partita che ha rappresentato un po' simbolicamente uno spartiacque tra un calcio che fu è il calcio che è attualmente. Spesso sembrano dei luoghi comuni quando diciamo che il calcio è cambiato, che anche nazionali o movimenti calcistici un tempo di secondo piano adesso invece esprimono un livello calcistico elevato, però la sintesi sta non tanto nel risultato quanto nelle dinamiche di gioco, con una Norvegia che ha provato a fare la gara quasi per tutti i 90 minuti, e un Brasile che prevalentemente ripartiva di contropiede. Simbolicamente insomma, rappresenta proprio il cambiamento sostanzialmente dei tempi.
Sì, rappresenta un cambiamento. La sensazione è che la Norvegia andasse in campo con idea precisa, al di là di chi fosse l'avversario, mentre il Brasile cercava di adattarsi, così come ha fatto poi con il Giappone e ha fatto anche rischiando molto. Nell'ultima partita. Allora io ti dico una cosa, nel calcio tutto cambia, anche il modo di interpretare e anche le generazioni calcistiche, però c'è solo un grande valore, il risultato. Io ieri apertamente ti dico tifato per la Norvegia, ma io tifo Norvegia da quando è cominciato il mondiale, perché secondo me è un'espressione di calcio innovativo che fonde tecnica a tattica ed ha una generazione di ragazzi veramente fortissimi. Apro e chiudo parentesi, nonostante tutti quelli che abbiamo visto, io prenderei, ma proprio per il Napoli, prenderei il centrale difensivo Berg, che
Berg,
è un piano metodista strepitoso, che secondo me ha una lettura di calcio e tiene tutta la struttura della Norvegia sulle sue spalle grandi.
Comunque, a parte
questo, però ti devo dire che se ad esempio avesse segnato con lo splendido assist di Vinicius, avesse segnato poi il centravanti, di onore mi sfugge il nome adesso,
Cugna?
No, nel secondo tempo, su quello splendido lancio in profondità di Vinicius, che è andato davanti al portiere e poi ha tirato fuori.
Non mi sovviene.
No, vabbè, è stata una delle poche azioni bellissime del... il Brasile avesse vinto questa partita, oggi sarebbero usciti i commenti: avete visto l'esperienza, la saggezza e Ancelotti.
Sì, per quello ti facevo la premessa, al di là del risultato che poi è venuto fuori dal campo, l'atteggiamento delle due squadre hanno segnato.
Sono ben contento che abbia vinto la Norvegia, proprio per non sentire più questi discorsi.
Siamo d'accordo.
No, si fa tanto per cercare di evolversi, di avere un'impronta
bravo,
di gioco.
Bravo,
poi
bravo.
Quando arriva la vittoria casuale, finisce sempre, perché poi alla fine contano gli uomini, poi alla fine bisogna saper studiare l'avversario, la Norvegia è stata in genere. No, la Norvegia si è palleggiato in faccia, ha vinto 2-0 perché l'ultimo gol è stato creativo.
E fortunatamente Bruno, i quarti di finale per ora dicono Francia-Marocco, due espressioni di gioco sicuramente propositive e gradevoli. Dicono Norvegia-Inghilterra, un'Inghilterra che addirittura è andato a vincere per tre reti a due a Città del Messico, che era
un tabù.
Il Messico era dal 99 che non subiva tre gol in casa e non perdeva addirittura dal 2003 all'Azteca. Quindi sono squadre tutte che propongono un calcio propositivo, anche gli Stati Uniti nel caso dovessero superare il turno.
Ma Inghilterra-Norvegia, io anche se so che giocheranno tardi, messo il 23 credo, la guarderò, perché sarà un altro quarto dal quale secondo me può uscire la vincitrice del mondiale. Mi voglio bilanciare perché potrebbe essere l'anno di una sorpresa, e considero anche l'Inghilterra una sorpresa. Secondo me è un bel mondiale, dopo un inizio a rilento con troppe squadre, troppe partite, insomma, con poco senso. Adesso stiamo entrando nel vivo, e a parte l'Argentina che ha avuto un calendario, un cammino che al momento insomma non ha avuto avversari, vedo tante partite equilibrate e potrebbe esserci due semifinali davvero belle. Intanto vediamo stasera tra Portogallo e Francia chi va avanti, tra Spagna e Portogallo chi va avanti, e non è semplice nel derby, insomma ci può aspettare un bel mondiale.
Assolutamente sì, tante gare vedete, alle 21 questa sera ci saranno Portogallo e Spagna. Intanto volevo mostrare, non so se è sfuggito, perché Giovanni Gambardella, mentre chiacchieravamo con Bruno Marra, Mi ha fatto notare, adesso chiedo a Nives di mandare in sovraimpressione questa immagine di Diego Armando Maradona seduto, chiaramente ricostruzione da parte dell'intelligenza artificiale, seduto allo stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a vederla, Nives, ci arriva l'immagine, eccola qui. Se fate caso, scorriamo un po' verso l'alto.
Scende proprio giù,
scendiamo in modo da mostrare la parte inferiore della foto, vediamo. Comunque già qui si nota che Maradona Non si vede benissimo, però è seduto tra il sediolino numero 9 e quello numero 11. E lui è seduto chiaramente sul 10. Se riusciamo a scorrere, a far vedere dove poggia il piede, non so se per la qualità, per la grandezza dell'immagine, probabilmente no, però mi crederete sulla parola, c'è un sediolino già. C'è un sediolino giallo dove Maradona poggia il piede e il sediolino è anche il numero 10. 10 per 10 e fa 100, i cent'anni, insomma, vedi, quindi per cent'anni.
Ah, pure alla matematica.
Esatto. Voglio ringraziare uno dei nostri ascoltatori, Simone Cosma Raffone, che ci ha segnalato questa cosa, l'avvocato.
Però poi 10 per 10 per Maradona fa infinito.
Fa infinito.
E poi c'è sulla maglia l'infinito, quel simbolo
dell'infinito. Esatto.
Bene, bene, dai, ci siamo un po' sbizzarriti. Ecco qui, grazie Nives. Adesso sì, ecco qui, la vediamo bene, quindi seduto al posto numero 10, poggia il piede su un altro numero 10. Insomma, fantastico, grazie all'avvocato Cosma Simone Raffone per averci segnalato tramite Giovanni Gambardella questa chicca numerica, simbolica. Bellissima. Più che altro, sì. È vera numerologia più che numeri. Vado a fare un'ultima a Bruno Marra. Piccola parentesi, Bruno, su quanto accaduto, ancora mondiale, su quanto accaduto per la vicenda Balogun, ecco, squalifica sospesa. Se vuoi esprimere un pensiero, se preferisci di no.
L'ho espresso stamattina, cioè, il calcio è una cassa di risonanza.
Sì.
E quindi noi una squalifica che viene eliminata in maniera arbitraria, due volte arbitrariamente. Sì. Chiaramente fa rumore.
Tra prelevare Maduro e sospendere una squalifica a Balogun ci vuole un attimo.
Sì, però, esatto, però il calcio fa risonanza. Pensate a quanti piccoli episodi di cui non abbiamo menzione mondo deve subire.
Certo.
Adesso noi quasi ci giochiamo, no? Certo, poi c'è la UEFA, c'è la rivalità verticistica, politica,
tra Seferin
e tutto. Però il calcio, sai, tutto fa notizia. Pensate quanto sia il potere precostituito, certo, in questo caso americano, quanto possa decidere in termini, ma sulla nostra testa, ma in termini maggiori di una semplice
assolutamente qualifica, di una assolutamente sì.
E quindi questa è soltanto la spia. Quando chiesero a Maradona che cosa hai capito in tutti questi anni che hai vissuto, e lui rispose che l'America vuole sempre comandare. Ecco, siccome siamo ai mondiali, rievochiamo, l'abbiamo visto prima, rievochiamo una delle sue frasi più famose, perché è passato il tempo ma non è cambiato praticamente nulla.
Anzi, io saluto e ringrazio Bruno Marra per questa piacevolissima chiacchierata, come al solito, e a presto, Bruno.
Grazie a te, Gennaro. A presto, ragazzi.
Ciao, Bruno,
un abbraccio.
Ciao,
Bruno Marra. Intanto corriamo.